Buona giornata a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento. È sempre il 19 di luglio e io ho appena finito di registrare la domenica 16esima e adesso registro la domenica 17esima del tempo ordinario corrispondente al giorno 30 luglio del 2023. Come ho detto domenica scorsa, cioè poco fa, nella registrazione precedente, mi sto portando avanti con le registrazioni perché voglio sospendere il mese di agosto, in quanto a parte il fatto del caldo e tutto il resto, devo prendere un po' di respiro perché non riesco proprio più a far seguito, per cui anche oggi pomeriggio ritornerò qui e farò altre due registrazioni. E poi ne farò, perché il mese di agosto è pieno, c'è anche l'Assunta, c'è poi la Trasfigurazione, che questa volta capita di domenica, per fortuna, perché almeno c'è una domenica, una festa in meno. E quindi per me è un tour de force, perché sono troppe persone che mi chiedono di poterlo fare, non è che posso sospendere così, ho promesso di fare questo servizio e lo faccio. Dunque è la domenica 17esima del tempo ordinario dell'anno A. E in questa domenica sarò molto più breve, tralascio quelle che sono le indicazioni, diciamo le cose storiche. Qualcuno potrebbe, rilevare che in chiesa non bisogna parlare di politica. Questo è sbagliato, perché l'Eucaristia è l'atto più politico che noi possiamo fare. Quando noi diciamo prendete e mangiate, questo è il mio pane, non è che diamo un pane spirituale, cioè quando noi intendiamo per spirituale un pane astratto, noi parliamo del pane della mensa. Prendete e mangiate vuol dire che noi diamo il corpo del Signore, cioè la sua vita. Noi viviamo nel mondo. Domenica scorsa abbiamo detto che siamo nel mondo, ma non possiamo avere i criteri del mondo. E allora vediamo un po' che cosa ci dice questa 17esima domenica del tempo ordinario del 30 luglio 2023, in cui si conclude il capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Cioè si conclude quel capitolo che ci ha portato 7 parabole con i quali abbiamo descritto il regno di Dio. Le ultime 3 parabole, riprese dalla liturgia odierna, sono le parabole il tesoro nascosto nel campo, il mercante che trova una perla e la rete da pesca. Il tesoro nascosto, le vedremo brevemente tutte e 3. Poi queste 3 parabole sono seguite da una conclusione dell'intero discorso, in cui Gesù si accerta che i discepoli abbiano compreso il suo insegnamento. Alla fine c'è una sentenza, cioè c'è un pensiero conclusivo sullo scriba che è divenuto figlio del regno e che quindi dal suo tesoro trae sempre cose antiche e cose nuove. Le prossime 5 domeniche, che quindi prenderanno tutto il mese di agosto e la prima di settembre, riguarderanno un intermezzo, cioè quella parte, quei 2 capitoli che stanno tra un discorso e l'altro. Se noi siamo qui al capitolo 13, siamo al terzo discorso e ci avviciniamo verso il capitolo 18, che è il discorso sulla comunità. Tra il capitolo 13 e il capitolo 18 vi sono in mezzo alcuni capitoli che fanno da intermezzo. Sono quattro capitoli che fanno da intermezzo. E in questo intermezzo Gesù prepara i discepoli ad un discorso sulla Chiesa, cioè sul, secondo Matteo, sulla Chiesa, cioè sulla comunità. Quali sono i criteri per vivere in una comunità? Andiamo per ordine. La prima lettura è tratta dal Libro dei Re, capitolo 3, dal ciclo dei Re. Essa, questa lettura, dà un saggio, quasi un anticipo del tema del Vangelo. Il re Salomone fa a Dio una richiesta inaudita. Salomone, diremo fra poco, vive il X secolo. Egli ha costruito il Tempio di Gerusalemme, lo ha costruito con i cedri pregiati del Libano. Per questo il Tempio si chiama anche Libano, per questo il nome Yahweh è sostituito anche con la parola Libano. La richiesta inaudita è conoscere il discernimento tra il bene e il male. Non vi richiama nulla in mente questo? Non vi richiama Genesi 2 e 3? Quando Adamo ed Eva sono nel giardino di Eden e il serpente gli dice di mangiare il frutto dell'albero che Dio aveva riservato a sé, perché vi darà la conoscenza del bene e del male. Nel mondo biblico e semitico, quando si usano due espressioni, due parole estreme, contrarie, opposte, bene e male, entrare e uscire, alto, basso, cielo e terra. Ecco, quando si usano queste forme si vuole comprendere tutto quello che c'è in mezzo, quindi indicano la totalità, tutto quello che riguarda il bene e il male, l'alto e il basso, il cielo e la terra, l'entrare e l'uscire, cioè sempre, il tutto quello che c'è in mezzo. Se Dio crea il cielo e la terra, vuol dire che crea tutto, tutto quello che è compreso tra cielo e terra. Quindi, si potrebbe pensare che Salomone sta assumendo lo stesso atteggiamento di Adamo ed Eva, ma non è così, perché c'è una differenza. La differenza è questa: il primo Adamo ebbe l'intenzione concreta di sostituirsi a Dio nella gestione del creato. Dio è geloso di voi perché in questo modo conoscereste il bene e il male e quindi fareste competizione a Dio. Salomone, al contrario, sa che la conoscenza del bene e del male è una prerogativa di Dio, ma chiede di avere il discernimento, cioè la capacità di distinguere, la capacità di conoscere per aderire con sapienza e conoscenza al disegno di Dio su Israele, affidato al suo ministero regale. Dunque Salomone chiede il discernimento del bene e del male, tra il bene e il male, per esercitare meglio la sua funzione regale in nome di Dio. Nelle parole di Salomone non vi è superbia o concorrenza, ma consapevolezza di essere inadeguato a governare il popolo di Dio, che non è suo popolo, ma è popolo di Dio. E questo compito è un compito difficile, in quanto egli, se giudica in nome di Dio, deve essere giusto. E su Salomone, sulla giustizia di Salomone, fioriscono le leggende. Vi ricordate, forse la più famosa è quella delle due donne che dormivano insieme con i loro rispettivi bambini appena nati e una soffocò senza volerlo il proprio figlio. Quando se ne accorse, sostituì i due bambini e si prese il figlio dell'altra. L'altra se ne accorse immediatamente, perché l'istinto materno è infallibile, e ricorre a Salomone. Salomone chiama le due donne e di fronte con il bambino, ognuna dice che è il suo, Salomone dice al suo soldato: prendi la spada e taglialo in due, ne dai metà per uno. La donna, che non era la madre del bambino, ma era gelosa che l'altra madre avesse un figlio e lei no, disse: per me va bene. Il re Salomone disse: fermatevi tutti, prendete il bambino e datelo alla donna, all'altra donna, quella che ha detto: dallo pure, io rifiuto, perché solo una mamma poteva rinunciare ad avere il figlio pur di salvargli la vita. E la regina di Saba, addirittura, che corrisponde all'attuale Etiopia, la regina di Saba, conoscendo la fama di Salomone, volle venire direttamente a conoscere il re di Salomone per la sua sapienza e per la sua capacità di governo. Dunque, discernere non è possedere, ma avere coscienza che nel giudicare il re imiti Dio, di cui incarna la presenza, che è quello che diciamo sempre, no? Noi siamo nel mondo per incarnare la presenza di Dio e chiunque vede noi dovrebbe poter contemplare il volto di Dio. Il leader è colui che sta un passo avanti e traccia la strada per indicare la meta, offrendo anche i mezzi opportuni a quelli che stanno, come faceva Mosè, che segnava la strada anche di fronte ai pericoli e ai rischi, alla morte e alla vita, come fu nel passaggio del Mar Rosso. Chi governa è l'immagine visibile del volto di Dio, che governa il regno facendosi servo e non servendosi del suo popolo. San Paolo invita ad essere sottomessi all'autorità e a pregare per i governanti in base al principio generale di Romani 13:1-7, che dice: non c'è autorità se non è da Dio. Ecco, San Paolo non dà una valutazione morale sulle singole persone, ma si riferisce alle funzioni di sé, cioè la presidenza della Repubblica, la presidenza del governo, eccetera, eccetera. Chi governa non agisce in quanto persona, ma agisce in quanto funzione, e in quanto è funzione pubblica acquisisce determinati poteri che non avrebbe se fosse soltanto una persona. Gli autori non fanno una valutazione morale delle singole persone, ma riferendosi alle funzioni in sé, lette dal punto di vista del credente che si fa carico nella preghiera. Ecco perché noi dovremmo pregare sempre per i governanti, sì, anche per Giorgia Meloni dovremmo pregare, perché lei, che è deturpata nel fondo, nel fondamento, da una visione particolaristica, settoriale, settoriale della, che, perché lei governa per la sua parte, per cui ho avuto un mandato e devo realizzare il mio programma. Tu governi per tutto il popolo. Tu non governi solo per i tuoi. Tu governi tutto il popolo e devi rispettare in modo particolare le opposizioni. San Paolo parla di predestinazione. È una parola un po' complicata, difficile. La predestinazione, Sant'Agostino ne ha fatto un cavallo di battaglia. E predestinazione significa, nel senso comune che diamo noi, che è un senso sbagliato da un punto di vista teologico, è conoscere prima le cose. Infatti si dice, se Dio conosce le cose che devono accadere dopo, perché non interviene e le blocca? Ma questa è la predestinazione, cioè prima è destino, conoscere il destino di una persona prima che avvenga. Questo è il senso cronologico del significato di predestinazione, ma qui non si parla di questo. Se fossimo segnati da un destino cinico e baro che sovrasta la nostra libera volontà, noi non avremmo bisogno di salvezza, perché saremmo destinati, che era come presso i greci, no? Che erano le parche che presiedevano al destino, ogni tanto tagliavano il filo del destino della vita così a casaccio, a chi tocca, tocca, no? Come capita. Il senso di predestinazione di cui si parla nella Bibbia è il senso teologico, cioè Dio ci precede sempre nel suo amore e ogni volta, dovunque noi ci troviamo, Dio è sempre lì che aspetta che noi arriviamo. Dio ci precede nell'amore perché è Lui che ci ama per primo. Dio già conosce la direzione e lo sbocco della nostra esistenza, perché Lui percorre la nostra esistenza accanto a noi, però senza toccare il senso della libertà e della responsabilità di ciascuno di noi. Noi siamo figli e Dio ci rispetta come figli, affinché siamo in grado, ecco il discernimento, di valutare gli eventi della vita attraverso la sapienza acquisita dall'esperienza, che guida la nostra ricerca. È il cuore che anima l'intelligenza. Cioè la predestinazione è una conoscenza in profondità. Dio ci ama per primo, ci ama sempre e cammina, non limita la nostra capacità di lettura, la nostra capacità di intervento, la nostra libertà di scelta, perché se ci limitasse in queste cose noi saremmo automi. Ecco, in questo senso il discernimento è la perla dell'amore di Dio, che precede anche il nostro desiderio, come stupendamente dice Dante parlando della Vergine. La tua benignità non pur soccorre, la tua bontà, la tua grandezza d'animo, non solo ci viene in aiuto, non pur soccorre a chi domanda. Tu a chiunque ti chiede, vieni in aiuto con grande liberalità, ma molte fiate, molte volte, senza che nessuno te lo chiede, tu precedi la domanda stessa, ma molte fiate liberamente al dimandare precorre. Ecco, questo è il senso che la scrittura, il Vangelo, Paolo danno a predicazione. Non è una conoscenza prima che avvengano le cose, ma è una conoscenza profonda attraverso l'intelligenza, la sapienza, il cuore di ciò che sta accadendo, affinché noi abbiamo la capacità, la lucidità, la vista per vedere e l'intelligenza per scegliere e il cuore per amare. Il Vangelo di oggi, infine, ci insegna che far parte del regno di Dio significa saper discernere la perla dalla pacottiglia e sapere valutare il rischio tra ciò che si deve vendere e ciò che si può e si vuole comprare. Il campo nasconde un tesoro. Perla e tesoro sono simboli della fede. A conclusione del discorso sul regno, dopo aver ascoltato tutto ciò che c'era da sapere su di esso con le 7 parabole, possiamo concludere cercando di capire l'identità di questo regno che spesso nell'esperienza cristiana resta alquanto misterioso. E qui ci dobbiamo di nuovo ripetere. Ma come ho detto domenica scorsa, repetita iuvant, anche se stufant. L'espressione, non lo diremo mai abbastanza, guardate, perché è un concetto veramente nuovo, che non viene mai compreso, perché la maggior parte dei preti che predicano non conoscono la scrittura. L'espressione regno di Dio è forma aramaica, malkutach elaha. Regno di Dio, malkutach il regno, elaha di Dio. Ed è anche espressione ebraica, malkut Elohim, regno Elohim di Dio. I giudei della diaspora usavano questa espressione come sinonimo sostitutivo del nome santo di Dio, Yahweh, che non poteva essere pronunziato per rispetto. Nella preghiera di ogni giorno, in ogni invocazione, al posto di Yahweh si usavano espressioni alternative come Memra, parola, Magen, scudo, Makom, luogo, Shekinah, dimora, presenza, Kabod, gloria e anche Malkutach, Elah, regno di Dio. Ne abbiamo parlato nelle domeniche terza di Quaresima C e nella domenica quarta, tempo pasquale, dell'anno A. Come ho detto anche domenica scorsa, quindi scusate la ripetizione. Entrare nel regno significa entrare in comunione con la persona di Dio. Non significa entrare in un luogo, ma entrare in comunione con la persona di Dio che si è manifestata in Gesù di Nazareth. Noi però possiamo entrare direttamente in comunione con Lui? Senza però correre il rischio di illuderci in un vano spiritualismo narcisista, come purtroppo avviene oggi. Quasi sempre in tutte le chiese dove io ho sentito parlare del regno di Dio, ne ho sentito parlare con un certo misticismo, ed è il regno di Dio rimandato dopo la morte. Noi abbiamo diviso la vita concreta dalla vita religiosa e di fede, perché abbiamo rimandato tutto a dopo la morte, il resoconto a dopo la morte. Ma facile, anche comodo questo, perché nessuno può dimostrare nulla. Gesù ci ha dato un metodo infallibile per avere la certezza di essere in contatto di Dio. Ed è questa, prima Giovanni 4, 20. Chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Di qui non si scappa, è il metro del sarto. Se vogliamo un vestito su misura, noi dobbiamo partire da qui. Chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. In conclusione, il regno di Dio esige che noi ci spendiamo totalmente verso gli altri, spezzando eucaristicamente la nostra vita e assumendo su di noi il giogo leggero e soave della fraternità come conseguenza logica dell'unica paternità di Dio. Se superiamo il nostro individualismo in una prospettiva comunitaria, possiamo sperare di far parte del regno che viene, cioè di essere figli e figlie di Dio, che solo così hanno diritto di invocarlo come Padre nostro. Ecco, vedete, c'è sempre l'implicazione della vita. O noi impastiamo la nostra vita concreta di tutti i giorni, ogni respiro, ogni azione, ogni scelta, ogni parola, tutto deve essere impastato in questo contesto. Domenica scorsa abbiamo visto nel dettaglio che il regno di Dio non è una realtà dopo la morte, ma è la proposta di Gesù per questo mondo. Diceva il Vangelo di Tommaso, un apocrifo, che il regno di Dio è in terra, ma nessuno lo vede. Perché? Perché abbiamo il prosciutto davanti agli occhi. Il prosciutto abbiamo davanti agli occhi. Perché siamo intrisi di culture e mentalità mondane. Quando noi, siccome veramente non sappiamo pregare, non riusciamo ad illimpidire il nostro sguardo per vedere meglio. Alla Chiesa, mi pare, di Laodicea, nell'Apocalisse si dice: a te darò il collirio perché tu possa vedere meglio chi devi essere, cosa devi fare. Il regno di Dio, abbiamo visto domenica scorsa, è la proposta di Gesù per questo mondo, in questa storia, per questa umanità. Che senso ha tendere all'altro mondo se in questo si scannano allegramente e si rapinano reciprocamente, mettendo in atto i carismi della furbizia, della corruzione, della frode, della violenza, della prevaricazione? Occorre prepararsi, semmai, all'altro mondo, se esiste come noi lo abbiamo sempre descritto e immaginato, cercando di mettere a posto questo mondo prima che sia inutile. In questo momento ci sono in corso, con la guerra di Ucraina, sono in corso 40 guerre, 39 più una, 40 guerre nel mondo. Un'abbondanza di armi strepitose. L'Ucraina non sarà mai ricostruita, perché ci vorranno 1000 anni per purificare il terreno di tutto l'uranio che hanno sparso in quella terra e che hanno ammazzato. E in più c'è il rischio vivente della centrale nucleare. E quel pazzo di Putin non ci penserà due volte a buttargli sopra una bomba, anche se ammazzerà una parte dei suoi. Ma coinvolgerà comunque tutta l'Europa. E l'Europa che cosa ha fatto? Ha fatto semplicemente, ha alimentato il fuoco della guerra, portando armi e sottraendo, come in Italia, risorse per la vita, per la fame, anche per l'Ucraina, rifiutandosi di scegliere una soluzione politica, diplomatica, imponendo attraverso le Nazioni Unite, imponendo con l'aiuto di tutti i popoli, perché ci sarebbero stati tutti se si fosse stata fatta una proposta che non poteva non essere accettata, costringendo la Russia al banco delle trattative. Sì, ci sta provando il Papa, ma ho l'impressione che avrà dei piccoli risultati, piccoli ma anche grandi, se riescono per esempio a riportare in Ucraina o fuori dalla Russia tutti i bambini che la Russia ha rapito. Ecco, il mondo di oggi è seduto sul baratro, si sta autodistruggendo. Noi continuiamo ad inquinare. Provate ad andare a fare la spesa. Gli scarti della spesa, gli scarti, diciamo, quelli che mettiamo nella spazzatura dell'umido, sono pochissimi. Più di due terzi sono imballaggi. Più di due terzi. Plastica e imballaggi. Vi rendete conto? Perché? Perché viene privilegiato fuori stagione la frutta che viene dall'America Latina, da Israele, dall'Africa, eccetera. Cioè, noi dobbiamo abituarci a mangiare le cose di stagione e ciascuno deve mangiare le cose di stagione. E dobbiamo privilegiare il commercio a chilometro zero. Vorrà dire che andremo a prendere il latte con la bottiglia, vorrà dire che andremo a prendere la frutta con il sacchetto, come si è sempre fatto, e non semplicemente con l'imballaggio, perché noi oggi non compriamo la roba, noi compriamo la vista. Deve essere tutto bello, tutto, addirittura ci si prova anche l'Europa, che dà le misure dei pesci, dà le misure, vabbè, quello la capisco, ma dalle misure delle zucchine, dalle misure, perché se devono essere la roba deve essere bella, deve essere bella. Che senso ha imballare tutto? Significa costi in più e significa inquinamento in più. Gli iceberg di ghiaccio sono sostituiti dagli iceberg di plastica. I pesci mangiano plastica e chi mangia pesce mangia plastica. In Israele sono stati fatti degli esperimenti sulle mamme che allattano e nel latte vi sono tracce di sostanze plastiche. Se si va avanti così, guardate il clima. Genova, la Liguria, era una zona temperata e in ogni stagione si potevano fare, per esempio, congressi, eccetera. Oggi non è più possibile, perché si arriva a 30 gradi, 32 gradi, cosa che si supera anche in determinati momenti, ma cosa impossibile nella sua storia, nella sua posizione geografica. Ecco, il regno di Dio è una proposta per questo mondo. Noi siamo chiamati a trasformare il mondo, come abbiamo detto domenica scorsa, attraverso la citazione del sentiero di Isaia. Cioè noi dobbiamo imparare a smettere l'arte della guerra. È in questa direzione il senso della preghiera di Gesù. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Noi siamo fisicamente presenti nel mondo, ma non apparteniamo ma non siamo spiritualmente del mondo. Siamo fisicamente nel mondo, ma non utilizziamo gli strumenti del mondo, che sono solo prevaricazioni. Il mondo, tanto amato da Dio da mandare il suo figlio unigenito, è l'obiettivo del suo cuore. E il mondo è così importante e decisivo per Dio da mandargli il figlio unigenito. Avere contrapposto nella predicazione della Chiesa cattolica e del cristianesimo la terra e il cielo, teorizzando addirittura due vite, questa vita e l'altra vita, che è la più grossa idiozia che si può dire da un punto di vista di fede e anche da un punto di vista della logica. Questa è stata la più grande truffa della religione, perché rimandando tutto all'altra vita è stata in grado di ricattare le persone con lo spauracchio dell'inferno, addirittura condito con le fiamme sempre accese, e con il mito del premio del paradiso. Non è questo il messaggio evangelico, perché abbiamo edulcorato la persona di Gesù in uno spiritualismo di maniera in funzione del potere clericale, che solo così si poteva collocare in mezzo e pretendere di essere mediatore. Allora si dice: mi dica una messa per, accendo una candela per, mi confesso per, cioè per avere, mi confesso per avere la tranquillità di coscienza di poter continuare a delinquere, tanto poi mi confesso. No, l'appartenenza al regno implica la consapevolezza di essere nel mondo e di avere la capacità di discernimento per decidere in piena responsabilità qual è la via del bene e qual è la via del male. Dentro la mia coscienza io so che cosa è bene, io so che cosa è male e non c'è nessuno che può dirmelo meglio della mia coscienza. Il regno di Dio è l'antidoto ad ogni forma di clericalismo e di pretesa della religione di parlare in nome di Dio. Se il regno annunciato da Gesù si fonda senza ombra di dubbio sulla relazione nuova tra persone e tra popoli, in ragione di un progetto che è il progetto della convergenza di tutti i popoli, che rinunceranno all'arte della guerra e trasformeranno le armi in strumenti di vita e di nutrimento, noi non rischiamo di banalizzare il nome di Dio e il progetto del Regno, ma lo vivremo in quanto avremo la consapevolezza che essere mediatori non significa avere il monopolio della volontà di Dio. I figli del Regno sanno che Dio è Dio e i figli sono figli. I figli del Regno non si sostituiranno mai a Dio, non diranno mai la volontà di Dio è questa, non lo diranno mai. Il Regno di Dio veramente è l'antidoto ad ogni forma di clericalismo e di pretesa di parlare in nome di Dio. Il Regno di Dio è unicamente la possibilità di una nuova relazione tra le persone in cui non c'è prevaricazione ma c'è incontro, in cui non c'è supremazia ma c'è dialogo, e tra i popoli, in cui l'interesse di un popolo è anche l'interesse dell'altro, in vista di creare insieme questo monte, di scalare insieme questo monte, dove troveranno posto tutti i monti della terra e tutti i popoli della terra. L'Eucaristia, in questo senso, ecco qual è la funzione di quella che noi chiamiamo religione, ma che io desidero chiamare fede. La funzione della comunità cristiana che si raccoglie insieme per celebrare l'Eucaristia è tutta qui. L'assemblea eucaristica diventa il luogo, makom, della formazione, della conoscenza, della vita, dello scambio e della fraternità. L'assemblea eucaristica, la comunità cristiana, è il luogo dove si porta a pienezza il compimento visibile della paternità di Dio. Questo compimento visibile della paternità di Dio ha un nome e si chiama fraternità, riconoscersi fratelli e sorelle. La fraternità è la sororità. Se la perla è il tesoro, sono il Regno di Dio scelto come prospettiva dell'esistenza condivisa con gli altri, la rete, il Regno di Dio è simile a una rete gettata nel mare che prende pesce, ogni sorta di quello che capita, e poi vengono separati in spiaggia. La rete definisce il giudizio finale, cioè il discernimento di Dio che separa ciò che è giusto da ciò che è ingiusto, ciò che è buono da ciò che è male. Il discernimento di Dio è nostro, anche noi facciamo discernimento sulla storia e sulla nostra vita. Noi saremo giudicati non alla fine da Dio, ma siamo giudicati indipendentemente da noi stessi, su due versanti: se abbiamo vissuto per noi e solo per noi, oppure se abbiamo vissuto con gli altri e per gli altri. Dio non avrà bisogno di condannarci, perché noi abbiamo già percorso, siamo già precipitati da soli nella nostra condanna. Ecco allora che trovarsi insieme e leggere e riflettere, pensare e meditare la parola di Dio significa attraversare la storia, trovare la forza e la luce dello Spirito affinché possiamo vedere qual è il cammino che dobbiamo percorrere. Spirito Santo, tu ispiri ogni nostra preghiera, venendo in aiuto alla nostra debolezza. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu generi in noi un cuore docile per scegliere la tua alleanza. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ispiri pensieri di giustizia e servizio, ma non di dominio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu precedi sempre coloro che cercano Dio con cuore puro e sincero. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu custodisci in noi la parola del Signore, conformando al Figlio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la legge di Dio che consola con la grazia della sua presenza. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la luce che illumina quanti ascoltano la parola di Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu doni la saggezza ai semplici, perché essi sanno vedere il Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il bene sperimentato di coloro che amano Dio e il suo disegno. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la predestinazione che guida la nostra libertà obbediente. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la giustificazione di coloro che sono chiamati alla gloria. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il tesoro nascosto nella storia che noi vogliamo acquistare. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la perla di chi si lascia guidare da te a vendere tutto e acquistarti. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la rete che custodisce i figli di Dio pronti per il regno dei cieli. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il tesoro da cui estraiamo sempre le perle della volontà di Dio. Veni, Sante Spiritus. Beshem Av, Veaben, Veruach, Kodesh, Elohim, Echad, Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, Dio uno. Amen. Raccogliamo anche questa domenica le nostre intenzioni, portando con noi le persone, portando con noi qualunque realtà appartiene alla nostra vita, di qualunque genere e di qualunque specie. Tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi facciamo appartiene alla categoria del regno di Dio. E Dio costruisce il suo regno attraverso le nostre vite. C'è una preghiera molto bella, un atteggiamento descritto in un suo libro, che una domenica potrei anche portare a leggere, di Marie Noël, che è un'atea che si è convertita intorno ai 22 anni, si chiama Noelle perché la conversione è avvenuta proprio nel giorno di Natale, è una che ha sfidato Dio e ad un certo momento della sua vita si trova a pregare alla sera così: Signore, eccomi, sono qui dopo una giornata che per me è stata una giornata inutile, senza senso. Dentro di sé sento una voce che dice: offrimela. Signore, ho vissuto un senso di fallimento, offrimelo. Signore, un senso di sterilità spirituale, senza alcun desiderio di bene, offrimeli. Signore, una pienezza di nullità, di incapacità, di inutilità. Offrimelo. Si fa silenzio e Marie Noël continua. Signore, io ho perso il senso della vita. Offrimela. Signore, tu vai in cerca della spazzatura del mondo. Io non ho altro che spazzatura. Offrimela. Ma cosa te ne fai di questa spazzatura? La risposta è sconvolgente. Voglio costruire il regno di Dio. Quando ho letto questa preghiera ormai tanti e tanti anni fa, ho capito la prima lettera di San Paolo ai Corinzi, che cerco. Il capitolo se prima, dal primo al secondo, vi leggo soltanto. Mentre i giudei chiedono segni, miracoli, e i greci cercano sapienza, cioè vogliono squartare Dio come il pelo in 18 parti, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, il fallito. Scandalo per i giudei e stoltezza, ma per coloro che sono chiamati, cioè i figli del regno, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, quello che è spazzatura, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi davanti a Dio. Potente queste parole, potente, fanno venire i brividi. Cioè il mondo offre l'apparenza, la bellezza, l'estate, tutti giovani, e la felicità consiste in una bevanda. La felicità consiste in un costume da bagno, anzi è meglio che non ci fosse. Io sono del parere di padre Brown, che il mondo, la carne, padre Smith, di Sesbron, che dice sarebbe meglio che gli uomini e le donne andassero nudi. Dopo il primo giorno nessuno ci farebbe caso. Ma in questo modo, nel mondo di oggi, dove c'è la presa in giro della moda, che è una appariscenza per un momento, per un minuto, per un'apparizione, e poi tutto va al macero e si spendono miliardi. Si spendono miliardi. E allora ha ragione Marino L. Signore, tu vai in cerca della spazzatura, cosa vuoi farne? Il regno di Dio. Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Voi non siete per il culto dell'eterna giovinezza. Il credente è anche in questa dimensione colui che vive tutte le stagioni della propria vita con consapevolezza e rispetto. Io voglio essere chiamato vecchio, non anziano, come se la parola vecchio fosse una parola offensiva. Nella Bibbia e anche nelle altre culture antiche il vecchio era il luogo della fondazione di una cultura, di una città. Il vecchio era il pozzo a cui tutti attingevano la sapienza e la memoria. Oggi il vecchio è semplicemente o da sfruttare, si offrono prestiti bancari anche a persone vecchie che non potranno mai restituire, con la cessione del quinto, con un sacco di storie, cioè siamo segmenti economici che noi alimentiamo. I vecchi sono messi negli ospizi, quando bisognerebbe creare le condizioni perché possano vivere nelle loro abitazioni, cioè laddove si è svolta la loro vita, dove vi sono le loro cose, vi sono i loro affetti. Un mobile non è un mobile, un mobile è una storia. Un oggetto non è un oggetto. Un oggetto è un mondo di ricordi. Se noi perdiamo questa dimensione, noi non possiamo entrare nel regno di Dio, perché il regno di Dio è fatto solo da persone che hanno la consapevolezza che possono relazionarsi in un modo radicalmente nuovo, senza violenza, senza guerre, ma nel riconoscimento del valore di ciascuno come valore insuperabile. Perché i cristiani che hanno questa bomba di vita nelle mani non hanno la forza di cambiare nulla? Guardate in politica, tutti quelli che si definiscono cristiani e che poi aggiungono di essere anche democristiani, sono tutti a destra, cioè da parte di quella politica che fa gli interessi delle elite e delle caste. Quando addirittura non sono fascisti perché sono ubriachi dello slogan Dio, patria e famiglia, che è una bestemmia. Bestemmia in se stessa. Quando tutti, la maggior parte dei cattolici erano nella proprietà politica di Berlusconi, la maggior parte sono stati inquisiti, ladri, farabutti, eppure tutti cristiani. Come lui, che si vantava di essere cristiano. E il cardinale Bagnasco, il cardinale Ruini, che non ha mai avuto la forza di dire bau, ma che sono diventati complici di queste immoralità, che non sono solo le immoralità di natura sessuale, ma di natura economica. Perché la loro sfrontatezza è stata la causa della rovina degli altri. Per esempio, nessuno si domanda perché mai siamo arrivati a questo punto. Tutto, lo sfacelo è cominciato prima, solo che nel 94 Berlusconi, con l'aiuto della mafia, l'ha portato al compimento. Con i tagli, tutti i suoi governi hanno sempre tagliato la sanità perché avevano l'interesse a portarla nel privato. La sanità, e vi potrei raccontare centinaia di cose, ma ci vorrebbero 10 anni per poter raccontare le cose come stanno, documentando quello che dico, a cominciare dalla San Raffaele, perché nessuno sa come è nato il San Raffaele. Nessuno sa come è nato l'aeroporto di Orio, perché alla gente non interessa. La gente è un popolo bue che va dietro a chi grida più forte e chi la spara più grossa. Quando uno dice meno tasse per tutti, è intente sicuramente per me, per voi non me ne frega proprio una mazza. E infatti le tasse non sono mai diminuite. 1 milione di posti di lavoro, sì, 2 milioni, no, anzi 3, 4, 5, 10, tanto che serve. Dove li avete visti questi posti di lavoro? Però gli italiani credono non solo all'asino che vola, ma anche alla mucca, ma speriamo, a Genova si dice, speriamo che non cachi la mucca. Perché se lo fa lei, sono dolori. Eppure siamo stati immersi nel prodotto interno lordo della mucca e non ce ne siamo accorti. Gli abbiamo permesso addirittura di rubare in casa nostra ed eravamo anche felici, si dice a Napoli, cornuti e mazziati. I tagli della scuola, i tagli della sanità, i tagli del welfare, i poveri, basta fare l'elemosina, non se ne parla più. Cosa vuol dire fare gli asili, fare le case popolari? Non ha senso. I cristiani sono stati complici di tutto questo, hanno negato il regno di Dio. Se qualcuno mi viene a dire che non si deve fare politica, io me lo mangio vivo, perché il Vangelo è un atto solo politico, perché la politica è visione di vita, il Vangelo è visione di mondo, è visione di universo, è visione di impostazione. Significa concepire come vivere la vita, come dividere le ricchezze. Raccogliamo dunque le nostre intenzioni, insieme con tutte le persone che abitano la nostra vita. O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora vi dicevo che la prima lettura è tratta dal Libro dei Re con il grande re Salomone, anche se era un degno figlio, dico tanto padre, perché si faceva anche gli affari suoi. Però quando si passa nella storia si diventano i miti, Alessandro Magno, l'Odissea, Ulisse, Enea, eccetera, eccetera. Il re Salomone, secolo X avanti Cristo, si conclude una fase della storia dopo la conquista della terra da parte di Giosuè, e cioè l'epoca in cui si organizza lo Stato di Israele, che si impegnò sia la vita del padre Davide, sia la sua, e la sua è culminata con la costruzione del Tempio. Durante un'apparizione del Signore sull'altura di Gabaon, a circa 9 chilometri a nord di Gerusalemme, Salomone chiede a Dio il dono di un cuore docile e capace di discernere tra bene e male per poter servire la giustizia e non esercitare lo strumento di dominio, cioè il potere. Egli così dimostra in anticipo di aver compreso qual è la perla e il tesoro nascosto di cui parla Gesù nel Vangelo. Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Voi che cosa avreste chiesto? Una enorme cassaforte di soldi, oppure una macchina nuova, oppure frigorifero pieno, oppure una casa grande, o non so che cosa, oppure due o tre mogli, tre o quattro mariti, così per averne qualcuno alla settimana, un altro alla festa, le feste comandate e un altro alle feste durante la settimana. Salomone disse: Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo. Non ho esperienza, no? Sono un ragazzo, sono giovane, non ho un'esperienza. Non so come regolarmi. Cioè, mi manca il criterio, mi manca la capacità di giudizio. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Questa è proprio una balla, perché non è vero, però tutti tentano ad esagerare, eh? Questo capita anche a noi, quando parliamo di noi, noi tentiamo ad esagerare, quando parliamo degli altri, tentiamo a sminuire. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, cioè vivere eternamente, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, fammi vincere, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, io faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente, uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Salmo responsoriale 119-118, che è il più lungo perché ha 150 versetti, è un Salmo che ha 8 sfaccettature, perché i versetti sono 176 che lo compongono, sono divisi in gruppi di 8 e ogni gruppo comincia progressivamente con le lettere dell'alfabeto ebraico, che sono 22. Per questo è anche detto salmo alfabetico. Ogni versetto, eccetto il 22, contiene almeno un sinonimo con cui la tradizione giudaica usa designare la Torah: insegnamento, statuto, precetto, parola, promessa, comandamento, testimonianza, alleanza, legge, eccetera. Quindi vedete che è un salmo, che è una preghiera, ma che ha anche una struttura letteraria. Il salmo è un monumento straordinario della fede ebraica alla Torah, cioè alla rivelazione divina. Nel contesto eucaristico è un monumento alla persona di Gesù, che è la parola per eccellenza, che è la Torah definitiva. Ritornello: quanto amo la tua legge, Signore? Non è una domanda, è una constatazione, cioè un'affermazione. Quanto amo la tua legge, Signore? La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me la legge della tua bocca, pezzi di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto amo la tua legge, Signore. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione della tua parola illumina, dona intelligenza ai semplici. Quanto amo la tua legge, Signore. Il Vangelo, abbiamo detto, che conclude con i versetti 13, 44, 52, che è la parte finale del capitolo 13, dedicato proprio al regno di Dio, e come la prima si compone di tre parabole: il tesoro nascosto, il mercante in cerca di perle e la rete che raccoglie ogni genere di pesci, e via di seguito. Di sicuro Gesù ha pronunciato queste cose in tempi diversi, che poi l'autore li raccoglie insieme, perché c'ha un suo schema, ed è lo schema che il capitolo 13 deve avere in sette parabole, perché descrive il regno di Dio. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile ad una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro, per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Non è difficile trovare nella letteratura orientale e giudaica racconti di tesori nascosti, no? Non lo so. Lo sappiamo con i bambini, per esempio, no? C'era una volta un re che aveva un castello, dentro il castello c'era una perla, c'era una volta una persona che aveva un mercante che aveva una grande perla, eccetera, eccetera. Un tesoro, il tesoro nascosto, il tesoro dei pirati, eccetera. Cioè la letteratura è sempre il mondo, vedete che il mondo non cambia. E di fronte a questo tesoro c'è sempre uno scopritore che diventa ricco e felice, acquista proprietà e schiavi, arrivando perfino in certi casi a sposare la figlia del proprietario del terreno. Nel Vangelo non lo leggo, ma nel Vangelo di Tommaso, il Vangelo apocrifo del secondo, terzo secolo dopo Cristo, appunto si racconta di questo, il regno del padre come un mercante che ricevette un carico di mercanzia e vi trovò una perla. Allora, vediamo, anche il commento giudaico alla scrittura è sulla stessa linea. Nel Cantico dei Cantici, ecco, se noi paragoniamo il racconto del Vangelo riguardante la perla con gli altri racconti di cui abbiamo il testo, sia nel Vangelo di Tommaso, sia nel Midrash, dal Cantico dei Cantici, noi vediamo, possiamo notare una cosa caratteristica, la sobrietà del Vangelo. Vi leggo quello, il Midrash del Cantico dei Cantici, per capire anche le differenze e le modalità. Al Cantico dei Cantici, al capitolo 4, 12, versetto 12 si legge: giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, giardino chiuso, fontana sigillata. Il rabbì Shimon, figlio di Yochai, commenta questo brano in questo modo. Racconta che la parabola di uno che ebbe una grande eredità nascosta in un letamaio. L'erede era troppo pigro e schizzinoso per scavare, così vendette la sua eredità a poco prezzo. Il nuovo proprietario, invece, era impaziente e subito si mise a scavare nell'immondizia e scoprì un'immensa fortuna. Si costruì un palazzo enorme e presto cominciò ad andare in giro per mercati con al seguito una schiera di servitori. Quell'eredità sconosciuta era la fonte della sua nuova felicità. Il primo proprietario vide che il suo acquirente conduceva uno stile di vita da ricco e cominciò ad inveire con rammarico. Guarda, gridava, quello che gli ho regalato io. è il Midrash Cantico dei Canti. Guardate la sobrietà del Vangelo a fronte di questo racconto. L'uomo che scopre un tesoro ha un comportamento opposto a quello dei personaggi delle favole edificanti e dei racconti leggendari. Nel Vangelo noi troviamo che trova una perla di grande, un uomo la trova e la nasconde, vende tutto e compra la perla. Il mercante va in cerca di, ne trova una, torna a casa, vende tutto e si compra la perla. Dunque, mentre tutti acquistano palazzi, schiavi per arricchirsi, nel Vangelo chi trova il regno ha coscienza di ciò che trova. E se necessario, vende tutti i suoi averi per tenersi stretto quel tesoro. Vendere tutto potrebbe essere un sacrificio, che per Matteo è un aspetto marginale. Egli, al contrario, mette in evidenza il motivo per cui vende tutto. Vende tutto per acquistare la perla, che è il simbolo del regno di Dio. Cioè, egli vende tutto per entrare in comunione con la vita di Dio in Gesù Cristo. Non è forse questo l'equivalente della conversione, cioè cambiare testa, cambiare mentalità, cambiare criteri di valutazione? Incontrare Dio è talmente una fortuna che tutta la vita è orientata in quella direzione. Incontrare Dio significa vivere. La seconda parabola, quella della perla, paragonata al regno, non a una cosa, ma a una persona, un mercante. Ogni volta che nel Nuovo Testamento si usa la parola persona, o meglio, si usa la persona come paragone, essa è sempre rappresentativa di Dio, di Gesù. Qui la persona è il mercante, potrebbe essere il seminatore, il samaritano, il pastore della pecora smarrita, il proprietario della vigna, il pastore bello, la vedova povera, eccetera. La comunità cristiana primitiva ha sviluppato le parole di Gesù come allegoria della incarnazione. La perla è l'umanità nascosta sotto una montagna di male. E il Figlio di Dio non esita a vendere tutto quello che ha, cioè dona la sua vita, pur di acquistarla alla salvezza. È facile vedere in questa allegoria un influsso della teologia di San Paolo quando parla dello svuotamento di Gesù, cioè della kenosi. In Filippesi 2, Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, vendette tutto, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. In un momento successivo, al tempo di Matteo, alla fine del primo secolo, mutate le condizioni degli uditori, anche questa allegoria si diluì fino al punto di mantenere la parabola della perla come un proverbio sapienziale, simile alla beatitudine enunciata dalle sapiente nel libro dei proverbi che elogia chi impone la sapienza a qualsiasi ricchezza o perle. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza è il mortale che ha acquistato la prudenza, perché il suo possesso è preferibile a quello dell'argento e il suo provento a quello dell'oro. Essa, la sapienza, è più preziosa delle perle e nessun oggetto più caro la eguaglia. Lunghi giorni sono nella sua destra e nella sua sinistra ricchezza e onore, e via di seguito. Dunque, da questo momento la parabola del tesoro nascosto nel campo e quello della perla vengono interpretate univocamente, cioè vale la pena abbandonare tutto per entrare nel regno di Dio. Gesù disse loro, Marco 1, 18-20, seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Vendettero tutto, abbandonarono tutto. Andando un poco più oltre, vide sulla barca anche Giacomo e Zebedeo e Giovanni, suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò, ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, anche qui, abbandonato tutto, vendettero tutto, lo seguirono. In parallelo a Marco 10, 28, Pietro allora disse, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Capite come da una parabola che era un insegnamento di vita si passano alle sentenze, perché ormai, come dire, Gesù non parla più alle folle, ora l'Apostolo parla delle comunità strutturate che non hanno più le condizioni di vita che avevano 50 anni prima. Nella dinamica del simbolismo, cioè dell'uso dei simboli, qui la vendita di tutti i beni ha un significato di conversione radicale e definitiva. Lasciare tutto vuol dire cambiare radicalmente vita. E nell'accezione di Marco, la conversione, la metanoia, è proprio il cambiare modo di pensare, quindi cambiare pensiero. Le due penultime parabole, tesoro e perla, attenuano il pessimismo sia delle prime due, quella del seminatore e della zizzania, sia dell'ultima, quella della rete che raccoglie ogni genere di pesci. Al male che dilaga si oppongono i figli della luce che non vendono il tesoro per comprare ricchezze effimere, ma vendono tutte le ricchezze per acquistare il tesoro, la perla della comunione con Dio. La parabola della rete si avvicina a quella della zizzania, perché ambedue vogliono dimostrare che il regno inaugurato da Gesù deve raggiungere la pienezza finale. Lasciate che crescano insieme fino alla mietitura. E per la rete, quando è piena, i pescatori la tirano. Arriva. Forse la parabola della rete è un prolungamento di quella della zizzania, che poi furono separate. Perché è sulla stessa linea e ha lo stesso senso. Se fosse così, sarebbe più tardiva dell'altra. Resta comunque un senso generale delle due parabole. L'umanità ha ancora un tempo a disposizione. Possiamo dire che è una partita che si gioca ai supplementari, uno spazio ulteriore, concesso tra la predicazione di Gesù che inaugura il regno e la fine del mondo e la sua sapienza che si compie nella mietitura, nella rete piena della fine della storia. Questo lasso di tempo, che poi in fondo è la nostra vita, può essere definito come i penultimi tempi e rispondono al nostro tempo, perché il tempo ultimo sarà caratterizzato dal ritorno di Gesù sulla terra per prendere possesso del regno e consegnarlo ai giusti per i quali è stato preparato fin dall'origine del mondo. La riflessione della comunità cristiana ha trasferito il significato del giudizio finale nel giorno della mietitura. Questa diversità di interpretazione, questi sviluppi delle parole originarie di Gesù ci dicono che la Chiesa è fatta di ambiguità, che la parola di Dio non è definitiva. La parola di Dio è definitiva come criterio, però poi noi dobbiamo attuarla nel nostro tempo, che non è certamente lo stesso di un secolo fa, che non sarà sicuramente fra un secolo. Ecco perché la parola di Dio è viva, efficace, è fluida, si deve adattare ai tempi, deve camminare coi tempi. Se ne siamo coscienti, domandiamo la sapienza che chiede Salomone, cioè il discernimento del cuore per essere misericordiosi con gli altri e intransigenti con noi stessi. Non resta che applicare queste regole alla nostra vita, il metodo saziale che interpella anche la nostra psicologia. Sono 7 momenti molto brevi. Spesso ci autosvalutiamo così tanto da non sapere più di essere noi un tesoro nascosto anche a noi stessi. Per scoprirlo è necessario scendere nel pozzo profondo della nostra anima, il luogo unico dell'incontro con Dio. Dio non è fuori di noi, ma è lì che aspetta da una vita accovacciato sulla soglia del nostro cuore. Il tesoro che è in noi ci pone sempre di fronte a scelte di rischio. Spesso però ci accontentiamo di quello che luccica, della pacottiglia, delle nostre abitudini tranquillizzanti, invece di rischiare e percorrere una strada nuova mai percorsa da altri. 3. Preferiamo nascondere le perle piuttosto che lucidarle e farle splendere come doni di Dio, perché non abbiamo fiducia in noi stessi. Quarto, Gesù non ha esitato a mettere in gioco la sua stessa vita perché ciascuno di noi avesse la possibilità di essere sempre, comunque e dovunque se stesso, perché noi siamo stati comprati a caro prezzo, come ci garantisce San Pietro. Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili come l'argento e l'oro foste liberate dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia. La prima Pietro, capitolo 1, 18-19. Quinto, avere coscienza del proprio valore e delle proprie capacità, che sono doni di Dio, significa riconoscere che il seminatore è Dio stesso e che noi siamo un valore che nessuno può deprezzare per alcun motivo e tantomeno possiamo disprezzare noi, perché il primo passo della fede in Dio è credere in se stessi come atto d'amore unico e assoluto. E neppure noi dobbiamo mai permettere ad alcuno di attentare alla nostra dignità. Il falso umile è solo una persona menzognera che fa finta, sapete, quelli che sono lepidi, quelli che sono, a me fanno senso. Sesto, se anche fossimo seduti su un letamaio, basta scavare un poco per trovare il tesoro che vale la vita intera. Io non valgo nulla. Qualcuno in tutti questi anni di esperienza mi arrivava e mi diceva: guardi, io non sono nemmeno degno di chiedere la benedizione, perché ne ho mai fatte tante. Ho violato tutte le leggi, tutte le regole, tutta la morale. Ho fatto solo i cavoli miei. E sono così sicuro e convinto di quello che ho fatto che nemmeno Dio mi può perdonare. Questa è la più grande scemenza che uno possa dire. Questa è presunzione. Questo è Adamo. Questo è la persona che si è scavata la fossa da sola. Cioè la persona che non ha il senso della propria dignità. Cioè la persona che ha paura di se stessa. Perché la persona vera si pone di fronte ad una domanda sola. Perché ho vissuto così? Perché oggi io mi pongo la domanda di aver vissuto così? Perché se per me andava tutto bene, non c'è bisogno di pormi una domanda. Ma perché oggi io mi pongo la domanda? Se mi pongo la domanda significa che devo rivedere. Guardate che se noi non partiamo dal rispetto di noi stessi, non potremo mai trovare Dio. Settimo e ultimo, per il credente trovare il tesoro di Dio significa anche ritrovare la dimensione fraternità e quindi scoprire gli altri come altrettante perle preziose davanti alla croce di Cristo, che è la misura di ogni valore e preziosità. Chiudendo, credere in Dio significa infine non scandalizzarsi mai del male che incontriamo. Mai. Non c'è vita, non c'è peccato, non c'è trasgressione che possa scandalizzarci. Perché se accade, significa che è possibile. E se è possibile, vuol dire che è probabile. Se è probabile, significa che accade. La domanda è sempre perché? E nessun altro può dare una risposta. Non la può dare il confessore, non la può dare lo psicologo, non può... Tutti questi possono solo, o terapeuta, tutti questi possono solo aiutare ad inquadrare e a trovare la luce giusta per vedere chiaro, ma non possono mai sostituirsi, perché solo tu sai come stanno le cose. Dunque, credere vuol dire non scandalizzarsi mai del male che incontriamo, ma pregare perché si arrivi alla mietitura finale, nel senso della giustizia. E Dio è giusto perché salva, non perché condanna. Quando qualcuno dice: ah, ma Hitler, ma il Stalin, io aggiungerei Berlusconi, tranquillamente, e i suoi soci, e i suoi cari. E sono domande cretine queste, domande cretine. Qui stiamo parlando di una visione di vita, stiamo parlando della costruzione di vita, stiamo parlando di un mondo che vogliamo costruire. Nel tempo dell'attesa, il compito del credente è la preghiera come presenza intercedente a Dio perché tutti si salvino e tutti sappiano approfittare del supplemento di tempo loro concesso perché si convertano e possano vivere. Convertirsi nel senso di metanoia, metanus, possano modificare i criteri di valutazione, i criteri di pensiero, i criteri di visione. L'ultima parola, infatti, sarà l'amore di Dio, a cui vorremmo che partecipassero tutti i viventi. Questo è il desiderio del credente. Per questo si impegna nella storia, senza nemmeno sapere come andrà a finire. Ma io mi impegno perché tutti abbiano la vita buona, bella, gioiosa, felice. E cerco in ogni modo di liberare, di aiutare le persone a liberarsi da qualsiasi condizionamento per ritrovare la bellezza, la lucentezza della perla che ciascuno racchiude in sé. Tutti i popoli, di qualsiasi lingua, tribù e nazione. Il regno di cui ci parla Matteo è infatti per noi la parola di Dio incarnata nel tempo della misericordia per definire i confini della geografia dell'anima. E quando saremo riusciti a definire questi confini, noi saremo anche arrivati a capire che i confini dell'anima sono i confini di Dio. E all'interno di questi confini vi sono tutta l'umanità, in tutte le sue espressioni di colori, in tutta la sua espressione di culture, in tutte le sue espressioni di civiltà, di sofferenza, di dolore, di ricerca, ma comunque sempre di amore. Preghiamo insieme, concludendo con il Padre Nostro. Questo Padre Nostro che è proprio un afflato, un desiderio del Regno di Dio seminato su di voi, sulle vostre famiglie, sulle vostre strade, dovunque, qualunque negozio, in attività intraprendiate. Padre Nostro che sei nei cieli, avunadi bishmaya, sia santificato il tuo nome, itikadash shamach. Venga il tuo regno, tette malkuttach, sia fatta la tua volontà, titiavede reuttach, che di come in cielo, così in terra, che di bishmaya ken bearcha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rachmana avlana secum yom beyomah, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobina, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di affianachina, shvachina lechaya vayena, e non abbandonarci alla tentazione, vealle taalina l'enision, ma liberaci dal male, e la pezzena min beisha. Amen. Vi do la benedizione che estendo a tutti, alle vostre famiglie, a voi e a tutte le persone che incontrate nella vostra giornata, nelle vostre settimane, dovunque voi siate. Lo estendo questa benedizione in modo particolare sul capo di Alessandra, di Firenze, sui Sant'Orpetini, di Genova, di fuori Genova, su tutti gli amici, su tutti coloro che sono legati da Sant'Orpete. Abbiamo ripreso i lavori finalmente qui in San Torpete, c'è ancora 2 o 3 giorni per i ponteggi sulla cupola. La San Paolo ci ha dato, la compagnia di San Paolo ci ha dato 72.000 euro di contributo per, però una fatica enorme, perché ci sono tanti documenti da fare che non avete l'idea, per cui mi impegnano in un modo strepitoso. Adesso vedremo, ma i costi sono veramente elevatissimi, non so se riusciremo a coprire tutto. Io sono stanco, perché in tutta la mia vita non ho fatto altro che costruire, sistemare e riparare quello che gli altri hanno fatto male. E sono stanco perché volevo passare gli ultimi anni della mia vita dedicandomi agli studi e alla pubblicazione di alcune cose. Sto preparando queste liturgie che, come ho detto mi pare la settimana scorsa, sono comprese in 33 volumi che vedremo in che modo pubblicarli, magari anche solo in rete, perché certamente costerebbero anche troppo, ma se li sono 3 anni, se si diluisce nell'arco di 3 anni, insomma, forse riusciamo a contenere i costi. È chiaro che io ho speso un patrimonio per poter fare questo servizio, cioè non è che venendo qui io faccio una conferenza o faccio una registrazione, mi alzo al mattino, vengo qui e come niente. Ogni incontro presuppone studio, preparazione, lettura, confronti, ricerche, eccetera, perché vi devo offrire il meglio di quello che è la ricerca scientifica sulla conoscenza della parola di Dio. Quindi che Dio ci protegga, e spero di avere le forze di arrivare fino in fondo, perché è tanta roba, è tanta, si parla, io non so, saranno 2.000-3.000 pagine, è un affare del genere, una cosa, non si può fare un volume solo perché sarebbe un vocabolario, ma si deve fare si devono fare tanti volumi perché sono legati al tempo liturgico, no? Altrimenti uno si porterebbe l'anno A per 3 anni, cioè l'Avvento, il Natale, il tempo ordinario diviso in diverse parti perché sono 34 domeniche, poi le feste messe tutte da un'altra parte, via di seguito, cioè non è una cosa semplice, è abbastanza complessa, però è abbastanza anche definitiva, perché man mano che sono andato avanti ho preparato le cose come avrebbero dovuto essere alla fine. Vi do dunque la benedizione con tutta la mia stanchezza, che non passo a voi, vi do solo la benedizione, la stanchezza lasciatela a me. Con tutto l'affetto, con tutto l'amore che ho per voi, vi benedica la tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e discenda su di noi, sui nostri cari, sull'umanità in cammino, su tutti i popoli di tutti i tempi e di tutte le culture, di tutte le civiltà, e vi rimanga sempre. Amen. Finisce qui la celebrazione di questa parola di Dio. Ora inizia il sacramento della nostra testimonianza nella vita, che spero e mi auguro faremo con gioia e con gratitudine al Dio che ci ha scelti per essere Suoi testimoni. Andiamo nel mondo con la fortezza dello Spirito Santo e rendiamo grazie al Signore risorto perché resti con noi ogni giorno come ci ha promesso. A tutti, da San Torpete, un abbraccio affettuosissimo da parte di Paolo Prete.